Wiki Radio. Marco Gisotti racconta l'alluvione di Firenze.
L'ottobre del 1966 era stato un ottobre piovoso, particolarmente piovoso, ma non quell'inizio di novembre. Il 2 addirittura c'erano state delle schiarite, qualcuno aveva pensato che forse il maltempo fosse finalmente finito. Certo, nessuno a Firenze avrebbe potuto immaginare che da lì a 48 ore si sarebbe scatenato il disastro. Com'erano le acque dell'Arno, del Bisenzio o dell'Ombrone Pistoiese quel giorno? Erano già gonfie, sicuramente erano gonfie, e come tutti si aspettavano che dovessero essere, d'altronde quel periodo dell'anno è tipico, le piogge cominciano a cadere, i fiumi, i torrenti si ingrossano, ma nella normalità dei fatti questo non suscita una particolare paura o attenzione. Ma il 3 novembre alle 5 di mattina comincia una pioggia incessante, continuerà a piovere per le 18 ore consecutive. Qualcuno comincia a preoccuparsi a quel punto, il bacino dell'Arno viene guardato a vista, e tra l'altro sul Casentino e sul Mugello comincia a cadere una pioggia, anzi un nevischio vero e proprio, e quel nevischio, alcune ore dopo, quando la temperatura all'improvviso salirà di 5 gradi, comincerà a sciogliersi ed aumenterà le acque che andranno a finire nell'Arno, ingrossando ancora di più quelle del fiume. Ma a questo punto della giornata è ancora presto perché tutto questo possa essere immaginato ho pensato che sia un rischio. È soltanto alle 3 del pomeriggio del 3 novembre che arrivano al Ministero della Difesa e al Ministero degli Interni a Roma i primi fonogrammi, con qualche timore, con qualche paura, chiedono insomma se ci sia ragione di preoccuparsi a Firenze, perché diversi torrenti ormai appaiono ingrossati e potrebbero effettivamente provocare dei danni. Dalla capitale però arriva un state tranquilli, la parola d'ordine sembra essere nessun allarmismo, e i toscani sono gente forte, si sa, quindi nessun allarme, tutto continui come deve essere. Però qualcosa preoccupa, rimane, perché l'acqua dal cielo continua a cadere incessantemente, l'Arno si vede a occhio nudo, è già bello ingrossato, però è dentro i limiti di guardia. A ben vedere, quelli che sono i regolamenti dell'epoca dimostrano che l'Arno non superava nessuna delle soglie di rischio stabilite per legge. Gli affluenti sì, gli affluenti cominciavano ad essere pericolosi. Però a Firenze si sta già preparando la festa per il giorno dopo, quella del 4 novembre, lo testimoniano i festoni, le bandiere tricolori appese. Insomma, l'aria di festa è palese e nessuno ancora immagina che possa arrivare fino dentro la città l'acqua. È verso le 10 di sera che però dal Mugello e dal Valdarno Superiore arrivano le prime notizie che qualcosa incomincia a sfuggire di mano. I fiumi, i torrenti, i fossi stanno tutti straripando, gli argini vengono invasi dall'acqua, addirittura i vigili del fuoco, i carabinieri, gli uomini della polizia, più di 100 persone si attrezzano per intervenire in quelle aree. Più tardi arriverà la notizia che a Reggello il torrente Resco ha straripato e sta travolgendo tutto quanto. Due famiglie, in totale 7 persone, perdono la vita. Una di queste, una bambina, verrà trovata qualche ora più tardi, purtroppo morta a diversi chilometri da distanza. Sono 130 ormai le chiamate che in provincia hanno raggiunto i vigili del fuoco. E prima sono gli scantinati, i garage, poi le campagne che vengono invase dall'acqua. La gente comincia a preoccuparsi, non sa cosa potrà accadere nelle prossime ore. L'alluvione di fatto è già in corso. E mentre Firenze ormai va a dormire, la giornata è finita, l'Arno ha già tracimato nelle zone che sono fra il Casentino e il Valdarno. A mezzanotte Montevarchi, Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Rignano, Pontassieve, Le Sieci, Compiobbe sono tutte invase dall'acqua. Il fiume sta uscendo, l'autostrada del Sole e la ferrovia Arezzo-Roma vengono interrotte.
Io prima di andare a letto dì alla mia moglie e vado a vedere l'acqua, e che fa? Esco fuori e vedo l'acqua che è già all'angolo della casa, era alzata circa 30 centimetri dai normale. Do l'allarme alla moglie. Dio, qui c'è l'acqua e arriva. La moglie esce fuori, entra con i piedi nell'acqua e si impaurisce. Giù allora. Questo fu l'allarme. E che fu? Prima metto la scala alla soffitta, c'è una specie di botola che serve per andare sui soffitti. Può salire la moglie e poi gli porgo il mio figliolo. Gli porgo il mio figliolo, in una borsa, nella borsa della spesa ci aveva messo le medicine. Il mio figliolo era affacciato alla finestra di soffitta e così con le mani giunte faceva: babbino corri, babbino sal anche te, si affoga tutte e tre.
La notte del 4 novembre sembra veramente la fine del mondo in Toscana. L'acqua lentamente ma inesorabilmente continua a scendere, si mescola con i detriti, con la terra, diventa fango. Poco dopo la mezzanotte l'Arno è già straripato a Ponte a Poppi, allagato tutto il paese, la gente è salita sui tetti. Nel Casentino addirittura si sono interrotte le vie di comunicazione, non si può neanche più telefonare. A Luna, un'altra località viene invasa dalle acque, è la piccola frazione della Lisca del comune di Lastra Signa, chiamata così perché nelle facciate della mura di una delle case del paese è incastonato da tantissimi anni un osso di balena. In realtà si tratta della mandibola di una balenottera fossile tirata fuori da un'altra alluvione, quella del 1544, e sta lì proprio a significare, a raccontare la paura che i toscani in qualche maniera avevano nutrito nei secoli passati con il mare e con l'acqua. E chissà che non sia in qualche misura un monito, perché mentre la Lisca viene invasa dal mare, a Firenze un po' tutti sono corsi sul Lungarno a vedere cosa sta succedendo. Ci sono il sindaco, il prefetto, gli ingegneri del genio civile, i poliziotti, persino i giornalisti, e vedono che l'acqua si ingrossa. Sarà il caso di dare l'allarme, si chiedono? In realtà nessuno lo sa, addirittura qualcuno suggerisce di suonare le campane per avvertire i cittadini che c'è un rischio, così come fecero nel 44 l'11 agosto con la campana di Palazzo Vecchio Martinella, che servì a far nascere l'insurrezione dei fiorentini contro i tedeschi. Eppure in questa occasione si decide di non suonare la campana. Da Roma in fondo cosa avevano detto? Niente allarmismi? E niente allarme deve essere, che i fiorentini in qualche maniera possano dormire in santa pace. Il fiume scenderà, questa un po' è la speranza, ma non va così. Dalle fogne verso l'una e mezza arriva la prima avvisaglia. A Piazza Mentana, ma anche dove c'è lì il passaggio dell'antica porticciola d'Arno, l'acqua sale, ribolle giù dalla profondità della terra, sale lentamente, ma sale. E piove dappertutto, continua ovviamente. Non è soltanto l'Arno, ma c'è anche il torrente Mugnone alle 2 del mattino, che rompe gli argini e inonda il Parco delle Cascine. Ora, per chi non è di Firenze, il Parco delle Cascine può suonare un luogo a meno, magari fuori dalla città, in campagna. In realtà siamo in piena Firenze, a 3 chilometri appena da Santa Maria Novella, e nel parco c'è un ippodromo importante, l'ippodromo della Mulina, che si allaga rapidamente. Ci sono 260 bestie conservate, terrorizzate. Si cerca di salvarle, di caricarle sui camion. Molte saranno tratte in salvo, ma almeno 70 cavalli di razza affogheranno. Nei giorni successivi queste bestie saranno messe tutte insieme, saranno ammonticchiate le une con le altre, saranno bruciate in una specie di macabra pira funebre come avveniva nel Medioevo per evitare le malattie. Alle 2:30 a Firenze anche le fognature granducali, storiche, decidono di dare la loro avvisaglia. Esplodono una dopo l'altra, gonfiate dalle acque dell'Arno. Comincia per molti fiorentini a questo punto una lunghissima veglia. In particolare questo avvenimento riguarderà 50.000 persone che abitano nel quartiere di Gavinara, nell'Oltrarno fiorentino. Saranno loro i primi a risentire dell'alluvione, cercheranno riparo nei piani alti delle case. A Santa Croce intanto via dei Benci comincia a riempirsi d'acqua. È una sorta di radiocronaca di un avvenimento che non può più fermarsi. Alle 3 di notte persino i giornalisti della Nazione, che sono presi alla sprovvista, non si aspettavano che accadesse questo, cercano di capire cosa sta accadendo. E l'unico che può saperlo davvero è Carlo Maggiorelli. Carlo Maggiorelli è l'addetto della sorveglianza degli impianti idrici dell'Anconella. Lì sanno come vanno le acque dell'Arno. Gli telefonano, gli chiedono come va. Ma quello che si trovano di fronte è una telefonata surreale, agghiacciante. Maggiorelli risponde, dice: è un disastro, si affoga tutti. All'una abbiamo cominciato a bloccare i motori, spiega ai giornalisti. E Franco Rencini, uno dei giornalisti della Nazione, gli dice: scappi via, se ne vada, perché si capisce che c'è una situazione di rischio reale. E l'operaio, pur sapendo il destino a cui va incontro, come un po' un soldato, come una sentinella, risponde, testuali parole riportate dalla Nazione: non posso abbandonare la sorveglianza degli impianti. Il corpo di Carlo Maggiorelli fu trovato 2 giorni dopo in un conicolo di fango.
Passava la voce che i morti erano a centinaia. E che cosa era successo? Tutti i negozi che erano stati sventrati dall'acqua avevano i manichini e questi manichini giravano nell'acqua e sembravano cadaveri. Poi c'era, per esempio, qui vicino a Santa Croce c'era un'ofisa con le bare, anche queste bare giravano nell'acqua. Perciò chi vedeva le strade anche dalle finestre sembravano morti che galleggiavano e che andavano velocemente.
Tutti i serbatoi di una città d'invernale erano stati vuotati dall'acqua, quindi sopra l'acqua galleggiava uno strato così di nafta.
Avevamo con noi degli architetti che dicevano: quando l'acqua arriva alle volte, dice, crollano i palazzi.
Molta gente, dopo che si rese conto di quello che era accaduto, cominciò a temere che prendesse fuoco la nafta e che Firenze non sarebbe potuta essere salvata.
E il nostro terrore era che anche crollasse il Palazzo Vecchio, crollasse il Duomo.
Sono le 3:48 del 4 novembre 1966, quando l'ANSA batte la notizia. La situazione in Toscana, dice l'agenzia, diventa sempre più grave. La pioggia non accenna a cessare. I corsi d'acqua, specialmente i più piccoli, sono notevolmente ingrossati. In provincia di Firenze è emergenza a Incisa Valdarno e negli altri centri in prossimità dell'Arno, nel quale confluiscono altri torrenti. Le acque hanno invaso molte abitazioni. Insomma, le agenzie di stampa a questo punto affermano senza dubbi che l'alluvione è in corso. E sono ormai le 4 del mattino quando l'Arno invade il Lungarno Benvenuto Cellini, arriva a Via De Renai e sommerge quartieri storici come San Nicolò, Santo Spirito, San Frediano, San Bartolo a Cintoia. L'acqua arriva fino al quartiere di Santa Croce. A quel punto la luce salta, Firenze piomba nel buio. Il Bisenzio, che confluisce nell'Arno proprio all'altezza di Firenze, pure fa sentire la propria voce e inonda la stazione del Genio Civile persino. Siamo a San Piero a Ponti. Gli abitanti lì pensano che si tratti della solita tracimatura del fiume. Sono abituati, ci sarà poco da fare. Pensano che basterà tirare su le cateratte, quella specie di piccole chiuse che servono a controllare il flusso dell'acqua. Non è così. L'acqua invece continua a salire. E mancano poche decine di minuti quando anche gli altri torrenti, il Vingone, il Rimaggio e il Guardiana, incominciano ad allagare tutta la parte occidentale di Firenze, da Lastra Signa fino a Scandicci. Ormai l'Arno è incontrollabile, dal Lungarno a Ciaioli, Straripa, eppure fino giù, fino alle Grazie. A Ponte Vecchio gli orefici, invece, sono stati avvertiti da qualcuno, non sappiamo chi, una guardia notturna, dicono le cronache, e allora corrono a salvare le proprie botteghe, portano via i gioielli, loro sanno che l'acqua, se arriverà fino lì, distruggerà per sempre le proprie botteghe. E lì vicino basta pensare che Via De Bardi era già completamente sotto l'acqua. Tutto intorno ormai l'alluvione sommerge San Mauro a Signa, buona parte di Campi Bisenzio, Montelupo Fiorentino e ormai è mattina, sono le 7. A Firenze viene giù la spalletta di Piazza Cavalleggeri e il fiume entra violentemente in città, si abbatte sulla Biblioteca Nazionale e sul quartiere di Santa Croce.
Una notizia di agenzia informa che oltre 50.000 uomini sono in questo momento impiegati nell'opera di salvataggio e soccorso alle popolazioni delle molte zone d'Italia colpite dal violento nubifragio che imperversa da ieri sera. Vi dicevo prima che Firenze è una città con la quale non siamo riusciti a collegarci se non facendo un tentativo di parlare con la nostra sede RAI attraverso i punti radio della RAI, appunto. Vorrei invitare il mio collega Giannini a dirmi se è pronto per una brevissima conversazione attraverso la quale si possa dare un minimo di documentazione sulla situazione della vostra città.
Sì.
Vorrei che per documentare con una panoramica che comprenda tutta Firenze, la vostra situazione, tu inserissi, se ti è possibile, quella registrazione che ha fatto Valentini, se non sbaglio,
d'accordo,
con un fonico e un magnetofono.
Ecco,
Mi pare che da quella si possa desumere qual è in questo momento la situazione di Firenze.
Ecco, attenzione allora, parte la registrazione di Valentini, via.
Pronto, Valentini?
Pronto, sì, dimmi, Pagani.
Esattamente la tua zona? Da dove?
Sono a Porta Romana, nella zona di Porta Romana, Oltrarno, alle porte della città, in sostanza, sulla via Senese.
Che novità ci dai da Oltrarno?
Le novità non sono, direi, quasi preoccupanti. Anche qui l'acqua è arrivata fino a tutta via Guicciardini, quindi non si oltrepassa via Piazzale Pitti. Dall'altro canto Sanfrediano, che è un rione molto popoloso, ha l'acqua alta per le strade, acqua che in alcuni tratti è anche torrenziale, cioè a corrente veramente.
Cioè, tu sei salito fino al piazzale Michelangelo?
Io ho voluto sì guardare dall'alto anche la situazione, e la situazione è questa: fino oltre Ponte Vecchio e tutti i lungarni sono sommersi e l'acqua scorre lungo le pareti, lungo le facciate dei palazzi, dove è arrivata a coprire anche i portoni, anche quelli un po' più alti.
Certo, il quadro non è molto confortante e vorrei a questo proposito chiederti subito se è legittimo avere delle apprensioni per l'incolumità, per la sicurezza della cittadinanza.
No, no, no. Ecco, l'impressione è quella di una città veramente in pericolo, ma posso dire che è un pericolo più per paura che effettivo.
La situazione delle vie d'accesso e di uscita dalla città?
Non ci sono vie di accesso o di uscita perché Firenze è una laguna.
Come si provvede alle varie emergenze?
Si provvede come si può. Prima di tutto perché, diciamo così, molti mezzi sono rimasti nei garage, bloccati dall'acqua. Un centinaio sono stati portati al campo di Marte e da qui cercano di raggiungere le zone della città dove l'acqua è alta meno di un metro. Ma sono molte le zone dove l'acqua è alta un paio di metri. Sembrerà strano che io dica che non c'è dramma a Firenze, ma in realtà è così. Non c'è dramma perché la popolazione è esemplarmente calma. Posso, se apro una finestra, tanto per dare l'impressione di che cosa c'è sotto di noi, se si sente il rumore, ecco. Non so se vi giunge questo rumore.
Arriva perfettamente.
Ecco, questo non è un fiume, è la via Cerretani, è la via Panzani, è il cuore di Firenze, invasa dall'acqua.
I cronisti sono increduli, persino i TG della RAI faticano da Roma a credere a quello che si ascolta. E ci sarà una radiocronaca fatta da Marcello Giannini, allora caporedattore della sede RAI Fiorentina, che fu costretto a mettere il microfono fuori dalle finestre per far ascoltare ai colleghi della televisione, all'epoca le immagini non arrivavano in diretta, far ascoltare che quello fuori dalla strada non era un fiume, ma era via Cerretani, e l'acqua correva via come un fiume violentissimo. È ormai giorno, sono le 8:30 e anche l'ombrone pistoiese ha rotto gli argini. Insieme al Bisenzio sommerge l'Ecore, Sant'Angelo a Lecore, le Micine, San Giorgio a Colonica, i paesi di Tavola e Castelnuovo a Prato. La gente non capisce più cosa sta accadendo. D'altronde nessuno li ha mai avvertiti, non hanno saputo che questa tragedia stava arrivando da parecchie ore e cercano di salvarsi come possono. Qualcuno recupera una suppellettile, un oggetto caro, cercano di arrampicarsi in alto sulle case, ma c'è poco da fare. A Sant'Angelo, all'Ecore, addirittura gli allevamenti di bestiame finiranno 4 metri e 20 centimetri sotto l'acqua. C'è veramente poco da salvare. E poco dopo, alle 9, ormai l'Arno è in piazza Duomo. L'acqua e fango si mescolano con la nafta della città che viene dalle benzina delle auto, viene dagli impianti di riscaldamento, si mescola all'acqua delle fogne. Questa melma sarà quella che danneggerà più duramente i monumenti, i documenti storici, qualcosa che sarà difficile da portare via dalla città e dalle testimonianze della città. Le 11 sono ancora lontane per chi a quella ora della mattina ha dovuto abbandonare il primo piano delle abitazioni. Persino Palazzo Vecchio è accerchiato dall'acqua. Il sindaco Piero Bargellino, che poche ore fa, la sera prima, aveva detto: io darò le dimissioni da questa città, c'è crisi di giunta. No, è chiamato ai suoi doveri e sarà un personaggio importante per la Firenze di quei giorni. Ecco, lui, circondato dalle acque a Palazzo Vecchio, manda le prime richieste ufficiali di aiuto. Poco lontano esplode addirittura un deposito di carburo e fa fuori un pensionato. San Donnino è ormai sotto l'acqua e tracimano il fosso reale e il fosso macinante. I preti suonano le campane. Serve a poco suonare le campane, qualcuno dirà, ma non è vero, perché quelle campane, se avessero suonato 9 ore prima, la famosa campana che dicevamo, avrebbero salvato altre vite. E forse le persone non avranno salvata la casa, ma metteranno al riparo le loro stesse esistenze, i loro figli, ciò che hanno di più caro, insomma, perché la conta delle vittime è già cominciata. Si salvi chi può, ma anche chi non può, come i detenuti del carcere delle Murate, dalle parti di via Ghibellina. Forse è una delle pagine di solidarietà più famose o più importanti di Firenze. Nessuno chiede cosa hanno fatto, qual è il loro crimine, perché sono stati messi dentro. I fiorentini accolgono nei piani alti delle loro case questi fuggiaschi che sennò avrebbero trovato la morte come topi in un conicolo di una nave.
Chi ha salvato la sua famiglia?
È il detenuto Merlini, è il detenuto Dolonese, il detenuto Bestetti e l'agente Lauretano.
Cioè, cosa hanno fatto questi detenuti e l'agente?
No, prima si è dovuta tagliare un'inferriata da quest'ufficio, che era ufficio paghe.
Sì.
Sì. Per trarre in salvo la famiglia dell'ispettore Perlito e quella della dirigente della prigione scuola Basciolla. E dopodiché, poiché dal terrazzo di questo appartamento si vedeva la mia famiglia attraverso i vetri, si vedeva, e ho pensato anche alla mia famiglia, ho tirato sulla scala da qua con questi detenuti e questi sono buttati a nuoto e in parecchie riprese sono andati a nuoto, mi tiravano fuori dalle finestre e poi li portavano con la chi portava la persona a spalla e a chi la scala di nuovo. È stato un gesto spontaneo, non pensavano mai che avessero avuto la ricompensa che hanno avuto. È stato uno sfido umanitario.
Ecco. Lei vedeva la sua famiglia dietro le finestre che gridava aiuto? E...
Sì, sì, sì.
Cioè, ha aperto da dove? Da qui?
Da questa interriata.
Da questa interriata.
Sì, con la fiamma ossidrica, il detenuto Bestetti.
Lo stesso sì. Detenuto con la fiamma
sì,
ossidrica?
Sì, lo stesso detenuto, la fiamma ossidrica. Poi abbiamo messo la scala e abbiamo tratto in salvo le persone. Tra la mia famiglia e le altre due, 19 persone in tutto.
Lei personalmente che cosa ha fatto? Ci racconti.
Io personalmente ho preso parte al salvataggio della famiglia ispettore, che prima abbiamo tagliato le sbarre con la cosa, la fiamma ossidrica. Abbiamo c'era diversi bambini lì. Poi dopo... Il maresciallo ha pensato a sua famiglia per ultima, era in preda al terrore perché l'acqua le isolava, non c'erano i giardini, dalla strada non si poteva andare, dall'altra parte non si poteva andare, sfondare muri era una cosa impossibile. Pertanto ci è toccato da una terrazza, buttarsi giù, c'era l'acqua e prendere va bene, prima che l'acqua superasse ancora, altrimenti succedeva proprio una catastrofe lì. E prendere e tirarli in salvo uno per volta.
Cioè cosa ha fatto? L'hai buttata al nuoto?
Sì, mi sono buttato al nuoto, sono andato a prendere la famiglia. Prima il figlio più piccolo, poi la moglie e poi il figlio più grande.
Alla fine dell'alluvione saranno 35 i morti, 17 a Firenze e 18 nei comuni limitrofi. Come Cesare Martelli, 54 anni, cenciaiolo. La sua compagna e il figlio di lei riuscirono a salvarsi salendo al piano superiore, lui invece affogò. Forse stava cercando di tirare in salvo i pochi averi di famiglia. O come il fornaio di Montelupo Fiorentino, Giovanni Chiarugi, 68 anni, che come tutte le mattine portava il pane fresco agli ospiti dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Quella mattina il pane non arrivò e neanche lui, furono travolti dalle acque e affogò. O ancora Elide Benedetti, forse la vittima più nota dell'alluvione di Firenze, uccisa dall'imperizia e dall'improvvisazione degli aiuti. La targa che ancora oggi la ricorda scrive questo: muore qui tragicamente Elide, immobilizzata dalla malattia, assicurata con un lenzuolo alle inferriate della finestra. E nella stessa targa sono riportate le parole del parroco, Don Giuseppe Boretti, che assistette gli ultimi minuti della donna. Scrive il parroco: «È stata la tragedia più triste e commovente di tutta la città, assistere senza poter fare nulla una che deve morire e che vede la morte avvicinarsi, solo perché un'inferriata non si è potuta abbattere». L'alluvione prosegue. Alle 2:30 del pomeriggio le acque raggiungono ormai il quartiere di San Martino, Brozzi e San Donnino, l'acqua addirittura ha superato i 6 metri di altezza. Soltanto verso sera, verso le 8, l'Arno comincerà lentamente a ritirarsi da Firenze, anche se la devastazione del fiume continuerà, arriverà fino ad Empoli, ma Firenze per il momento è salva. 18 ore di pioggia, addirittura 9.000 chilometri di acqua inondati, di cui 1.500 furono quelli colpiti letteralmente dall'alluvione, 400 milioni di metri cubi di acqua passarono sotto Ponte Vecchio e 70 di questi milioni di metri cubi hanno coperto ormai completamente la città di Firenze. La violenza delle acque e la persistenza di questo fango misto alla nafta avevano raggiunto e danneggiato ormai 18 chiese monumentali, numerosi palazzi storici, infiniti monumenti, 15 importanti musei con opere inestimabili, l'Archivio di Stato, la Biblioteca Nazionale, il Teatro Comunale. Addirittura quello che è stato per anni uno dei simboli della città di Firenze, il crocifisso di Cimabue, è stato letteralmente lavato via. L'80% della pittura originale non c'è più. Il danno che fu stimato era allora di 8 miliardi di lire, una cifra enorme. Cos'era successo? Alla domanda in realtà non sono mai arrivate delle risposte definitive e certe. C'erano sicuramente responsabilità, piogge eccezionali, certamente la decisione di aprire alcuni invasi artificiali a monte della città fu pericolosa, perché invece di abbassare la pressione aumentò la quantità di acqua riversata, cose che Genio Civile ed Enel non potevano ignorare e probabilmente avrebbero potuto dare l'allarme molte ore prima. I soccorsi arrivarono tardi. Ci misero 6 giorni prima di essere veramente in grado di cominciare a spazzare la città quando il fiume si ritirò. Un posto a sé lo meritano in questo racconto gli angeli del fango, quei numerosi ragazzi, fiorentini e non, che parteciparono volontariamente alla pulizia della città, a mettere in salvo le opere dei musei, i documenti rari, persino i libri. E forse, come curiosità, vale la pena anche di ricordare i bagnini della Versilia, che arrivarono ad aiutare i fiorentini portandosi con loro addirittura i pattini e i gommoni. Questo a significare che tutta l'Italia era mobilitata in questa gara di solidarietà.
Si è mossa tutta Italia, noi dovevamo rimanere fermi.
A un certo punto ci si chiedeva, ma accidenti, insomma, bisogna andare bene a fare qualcosa, no? E poi l'indifferenza non tanto della gente, dei comitati, delle associazioni che hanno dato tanto anche da Milano, per esempio, da dove vengo io, o così, ma più che altro proprio l'indifferenza della gente nelle case, nei fratelli, gli amici, i cugini, i parenti, o la zia che piange commossa per la tua partenza perché stai andando a fare una meravigliosa opera buona, oppure il padre che dice incosciente, tanto la medaglia non te la dà nessuno e cose del genere, no? Cioè questa differenza terribile tra una mentalità e l'altra. Praticamente la molla che mi ha deciso da un pomeriggio alla sera a prendere il treno è stato arrivare in Piazza del Duomo, vedere gli omini dei macchinari e dell'elettricità che mettevano su questi bellissimi lampioni in Piazza del Duomo per preparare il Natale, che rallegrerà i cuori dei milanesi mentre i cuori dei fiorentini saranno qui, e così via. E cioè proprio il piano di questa gente che partecipa mandando soldi, mandando roba, e l'incoerenza assoluta.
Che poco mandare soldi, mandare roba.
No, esatto, è l'importante, senz'altro.
Per tanta gente il mandare soldi, il mandare roba è un modo per lavarsi le mani. E da questa roba, almeno così dice, ho la coscienza a posto, e poi loro ci si arrangiano.
E invece cosa bisogna
fare?
Invece,
insomma, il venire e provare di persona e il venire qui per lavorare e fare un po' di sacrificio, perché innanzitutto se tutti la pensassero a questo modo, io mando una certa quantità di roba, poi loro si arrangiano, siamo ancora al punto del 4 novembre, col fango in tutte le case.
Insomma, quella del 4 novembre 1966 viene ricordata come una delle alluvioni più devastanti della storia d'Italia, anche per l'impatto che ebbe sull'enorme patrimonio artistico della città di Firenze. I fiorentini reagirono come sanno reagire i fiorentini, con quell'umorismo che noi conosciamo attraverso il teatro, il cinema, le opere letterarie. Ed è stato proprio un grande regista, Mario Monicelli, toscano anche lui, a rappresentarci l'umorismo che non mancò dalle piazze all'indomani della tragedia, e lui lo mette in scena in Amici miei, atto secondo, dove i famosi compagni di Bischerate si ritrovano su un tetto della città la mattina del 5 novembre con tutti i loro averi massacrati letteralmente, e il Necchi, uno di loro, interpretato da Renzo Montagnani, dice: sì, noi saremo anche alluvionati dentro, ma capaci con un sorriso di guardare al futuro.
All'alba del 4 novembre 1966, dopo alcuni giorni di piogge intense, l'Arno rompe gli argini e travolge Firenze. Marco Gisotti l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.